Buongiorno a tutti, ciao da Carlo Dorofatti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, come tutte le settimane al venerdì, io rispondo alle vostre domande o perlomeno tratto gli argomenti che proponete in base alla mia ricerca personale, alla mia esperienza diretta o alla mia così volontà di confrontarmi anche con voi su molti temi, quindi non sono qui per dare risposte, mi raccomando, ma più che altro per valutare insieme a voi alcuni argomenti, alcune idee, proposte, dubbi, che spesso sono anche i miei evidentemente. Vi ringrazio per le vostre numerose email, continuate a scrivermi su info@carlodorofatti.com indicandomi che mi state facendo una domanda per il podcast, così io le raccolgo tutte queste domande in un'apposita cartella che poi leggo in tempo reale, così non le leggo prima proprio per essere, come dire, spontaneo nel mio dire, che sia anche sincronico, no? In base a quello che mi sento di dire in questo momento. Vi ricordo accademiaacos.it, calendario eventi, per conoscere i prossimi eventi in programma. Ok? Soprattutto nella città di Terni, però anche spaziando un pochino qua e là, allargando il giro, e adesso per settembre, oltre a un nuovo anno accademico a Terni, abbiamo anche in programma di sviluppare delle iniziative a Verona e anche a Ragusa, dove tornerò volentieri perché sono stato veramente molto bene, ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto con grande calorosità. Allora, bene, allora io vi ringrazio e adesso cominciamo senz'altro con questa riflessione, intanto qui c'è la gatta che in questi giorni è abbastanza presa male, e vabbè, ok, allora, musichetta divertente. Dunque, la prima domanda è questa, le domande io le tratto in ordine cronologico, per lo più. E rispondo a tutti, mi raccomando, fidatevi che rispondo a tutti quanti. Allora, caro Carlo, sarei proprio grato di sapere la tua opinione sul fatto che nonostante io mi ritenga un entusiasta della spiritualità, comunque non riesca a risolvere i miei problemi di sovrappeso, che ahimè, a mio parere, indicano un eccessivo attaccamento alla materia e quindi forse svelano una irrisolvibile ipocrisia. Ti pregherei di chiarirmi al meglio la questione su questo dualismo e poca ascesi. Allora, caro amico, io intanto ti esorto a non essere troppo severo con te stesso e a non trarre strane conclusioni da questa situazione che vivi e che adesso tu vivi ancora con maggiore frustrazione perché la senti in profonda contraddizione con il tuo percorso spirituale, con la tua scelta spirituale, qualunque essa sia. Io adesso non so cosa intendi per entusiasta della spiritualità, se porti avanti un cammino di autoconoscenza, di meditazione, di esplorazione etica di determinati valori, se porti avanti un percorso religioso o di crescita personale, non so. Quindi io prendo per buono che comunque tu sei una persona che ama questo ambito della spiritualità, che poi è un'esperienza trasversale che tocca tutti i campi della nostra vita, della nostra quotidianità e ci proietta verso valori onnicomprensivi, totalizzanti, trascendenti, che ognuno trova dentro di sé, fuori di sé, secondo la natura della propria ricerca, secondo il proprio sentire. E in questo tu mi segnali quella che vivi come una profonda contraddizione, cioè il fatto di essere sovrappeso. Allora, tieni conto che intanto non è detto che se una persona ha questo tipo di costituzione o viva questo tipo di problema in questo momento della sua vita, ecco, questo debba necessariamente segnalare delle carenze sul piano spirituale o delle ipocrisie. Perché bisogna capire intanto qual è l'entità del problema, se siamo ad un livello patologico oppure no. Io adesso non so se tu stai parlando di obesità, se stai parlando di un leggero sovrappeso o di un'immagine di te stesso che non accetti, ma che tutto sommato rientra in una norma dove si può parlare tranquillamente di robustezza. Io non so adesso qual è l'entità del problema che tu ti vivi con questo disagio, però insomma, tu interpreti questo essere sovrappeso come un eccessivo attaccamento alla materia e questo ti fa dire: ma come, io sono in un percorso spirituale o addirittura ascetico, no? Perché mi parli di ascesi, di volontà di elevazione, e sono così attaccato alla materia, quindi ipocrita, da essere sovrappeso e da non riuscire a risolvere questo problema? Io intanto penso che in questo processo logico ci siano tante cose che vengono date un po' così, un po' per scontate. È un ragionamento forse troppo veloce. Preferirei magari consigliarti altre letture di questa situazione. Ad esempio, tieni conto che potrebbe anche non essere un eccessivo attaccamento alla materia. Tu puoi vivere tranquillamente la tua dimensione spirituale come molte persone robuste e eventualmente anche in sovrappeso fanno, quindi non è detto che il ricercatore spirituale, l'asceta, debba essere necessariamente filiforme, denutrito, non è detto, non è scritto da nessuna parte, anzi abbiamo avuto nella storia grandi maestri che sono stati anche in carne e non per questo potremmo definirli attaccati alla materia. Semmai, ecco, c'è anche addirittura un piacere, no? Del godersi le gioie della buona tavola, per esempio, che nulla tolgono a un'idea di rinuncia tutta cattolica che spesso ci fa associare la spiritualità al concetto di povertà, di sacrificio. Ok, adesso al di là di questo ragionamento, prova anche a pensare che magari più che attaccamento alla materia sia una tua necessità di difesa, per cui ecco che questo tuo essere sovrappeso, è come se fosse un modo attraverso il quale tu ti difendi dall'ambiente esterno, da certe situazioni che non ti piacciono, magari anche a livello inconscio, anzi sicuramente a livello inconscio, e quindi ecco che crei questa corazza e il tuo corpo crea questa corazza che diventa una sorta di necessaria difesa rispetto a situazioni della tua vita che devi sopportare o dalle quali senti di doverti corazzare, di doverti difendere. Questo può essere un altro modo, un'altra chiave di lettura, ok? Però ecco, io non metterei una relazione colpevolizzante tra sovrappeso e spiritualità. Io direi che senz'altro, ecco, dovresti lavorare nella direzione della tua volontà, della tua capacità di darti una disciplina, intervenire, darti una regola, però capisco che può non essere semplice, può essere faticoso, può essere vista come un qualche cosa di difficile nel momento in cui poi siamo condizionati a certe abitudini alimentari, per esempio, o di indolenza fisica, poca attività fisica. E qui bisogna proprio intervenire attraverso un atto di volontà, creandosi anche una motivazione forte. Questo può essere quindi anche lo spunto per proseguire sul tuo cammino spirituale con questa motivazione in più, con questa, anzi, facendoti forte della tua motivazione spirituale per esprimere la tua volontà in una direzione che ti permetta, da una parte, di guardarti dentro, da che cosa ti vuoi difendere? Che cosa non accetti attorno a te, ok? Ecco. E poi dall'altra parte la volontà messa in campo di intervenire sul disagio. Anche ovviamente, perché no, consultando degli esperti, un medico, un dietologo, oppure consultando il parere di uno psicologo, anche se questo psicologo è abbastanza bravo da intuire la relazione tra il sovrappeso e magari una questione intima, profonda. Ok, questo è il mio parere, però non colpevolizzarti e non sentirti ipocrita perché allora il tuo cammino spirituale deve essere necessariamente, come dire, inficiato dal tuo stato di salute, dal tuo peso. Ok, mi raccomando, è importante. Anzi, adesso stavo andando a consultare dei testi per vedere un pochino se ci possono essere delle ulteriori considerazioni a questo proposito. Scusate. Dunque, vediamo. Intanto, ecco, vediamo un po' se posso aggiungere qualcosa. Allora, abbiate pazienza. Ecco, vediamo un po'. Ecco, tra l'altro dipende se sei, cioè quanti anni hai, se sei un adolescente, se sei una persona sposata, se sei un adulto, una persona che esprime un bisogno di spazio anche, no? Allora può darsi che in una relazione di coppia tendi a dimenticare te stesso per rispondere a quello che ritieni essere le attese del tuo partner e quindi provi una mancanza di spazio per te stesso. Tu, ecco, fatti questa domanda, tu provi mancanza di spazio per te stesso? Ad esempio, hai la sensazione che ti manchi spazio? Anche nell'appartamento, in casa? Hai la sensazione di non avere uno spazio nella tua famiglia, nel tuo lavoro, o per una persona molto importante per te? Ecco, questo è importante, quindi il diritto di pensare a se stessi può essere interessante. Oppure l'eccesso di peso può essere anche legato a una situazione che ti pesa, un eccesso di responsabilità. Anche questo è un punto sul quale puoi riflettere. Un eccesso di responsabilità in famiglia, in azienda, col tuo partner o la tua compagna, nel tuo impiego. L'eccesso di peso può essere anche un bisogno di attenzione. Hai bisogno di essere visto? Hai bisogno di essere notato? Questi sono aspetti. Poi c'è un discorso anche di compulsione. E allora anche qui hai bisogno di mettere cibo in bocca. Qual è il vuoto che cerchi di colmare? Capite? Io adesso mi sto riferendo a un testo che trovo molto carino. Non penso che sia la panacea universale e che dia tutte le risposte a tutto quanto, però sicuramente fornisce delle interessanti punti di riflessione su alcune patologie. Il testo è di un'amica, la Claudia Renville, che ho conosciuto a Milano in occasione di un convegno che abbiamo fatto insieme, e lei ha scritto un libro interessante. Dunque, adesso io sto leggendo il grande dizionario della metamedicina, Guarire interpretando i messaggi del corpo, di Sperling & Kaffer, l'editrice Sperling & Kaffer. Ha scritto quindi il grande dizionario della metamedicina e un altro libro che si intitola, per Amrita Edizioni, Ogni sintomo è un messaggio. Ripeto, non è che sia la panacea universale, nel senso che lì non è che c'è tutto, ecco, questo è quell'altro, un po' come si fa con i manuali dei sogni, se hai sognato quello, allora è quello e quell'altro. Però sicuramente, perché poi ognuno è un mondo a sé, è una persona con la sua complessità, il suo viaggio, e c'è anche un'esposizione oggettiva a cause esterne, per cui non possiamo neanche poi troppo, quasi superstiziosamente, pensare che sia sempre colpa nostra, nel momento in cui siamo esposti anche a situazioni, circostanze esterne che sicuramente possono incidere sul nostro stato di salute, a prescindere dal fatto che siamo magari in grado di gestire un percorso spirituale, di avere mille attenzioni, di essere... Ecco, anche lì poi ho visto che c'è una domanda sul karma, se riusciamo la affrontiamo oggi, perché poi c'è sempre questa moda oggi di colpevolizzarsi, no? Ah, allora è colpa mia, allora tutta la realtà che c'è la produco io e allora sono sempre io. Un attimo, non è proprio sempre e necessariamente così. Può essere che ogni cosa sia fonte di una meditazione sulla propria persona, sulle proprie scelte di vita, sulla propria sincerità, quindi tu mi parli di ipocrisia, ecco, può darsi che tu possa anche farti delle domande in quella direzione, però attenzione perché non entriamo nel circolo vizioso della lamentazione o del compiacimento nel vedersi protagonisti, attivi, sempre e comunque responsabili di ciò che capita in ogni frangente, in ogni condizione, in ogni situazione, perché può anche darsi che sia davvero energia persa, tempo perso e oltre il danno la beffa, perché uno poi si deve anche sentire in colpa se gli capita qualche cosa di negativo che può riguardare circostanze anche esterne. Quindi attenzione, noi viviamo calati all'interno di un'infinita variabile di possibilità, per cui sicuramente noi abbiamo delle responsabilità, anzi se incontriamo in maniera reiterata una circostanza è ovvio che qualche domanda ce la dovremo fare, ma è anche vero che però il darsi la responsabilità di ogni cosa, se da una parte ci convince del potere che abbiamo, se ci siamo creati una situazione ce la possiamo anche disfare e quindi possiamo anche creare altre situazioni, quindi possiamo anche essere i protagonisti della nostra guarigione, certo da una parte c'è questo, ma dall'altra parte ci può anche essere una frustrazione ulteriore, perché dice ma come mi capita sta cosa e in più sono stato io a farmela, è colpa mia, ecco sono tutto sbagliato, ecco sono nato male, ecco guarda te che cosa sono andato a farmi, perché a volte questa cosa quando viene anche comunicata in maniera così spicciola, ah è colpa tua, tu sei il creatore della tua realtà, non crea uno stimolo al potere dell'autoguarigione, ma crea una ulteriore frustrazione che produce un circuito depressivo. Quindi attenzione, e comunque sia è anche vero che noi possiamo essere responsabili, corresponsabili oppure per nulla responsabili di una situazione che si crea. Poi ripeto, se quella situazione si replica costantemente nella nostra vita sicuramente dovremo farci delle domande, se quella situazione si presta per una riflessione interiore ben venga, perché è vero, ogni sintomo è un messaggio, è vero, però prendiamo anche atto. Allora magari si può fare una riflessione in generale sulla nostra vulnerabilità, sulla nostra, come dire, debolezza a livello di difese, però è anche vero che spesso siamo esposti a circostanze esterne e voi mi direte, ma se sei esposto a quelle circostanze è karmico. E anche lì non facciamo del karma la formula universale per capire tutto, perché se no cadiamo nello stesso processo del peccato originale, l'uomo è peccatore e quindi se le va a cercare e quindi merita la sofferenza, tu partorirai con dolore e tu lavorerai con sudore, perché sei un peccatore, il peccato originale. Allora la versione del peccato originale alla orientale diventa il karma, devi scontare, questo purgatorio continuo in cui tutto va scontato. Ci può stare anche che ci siano delle circostanze karmiche che ci espongano a certe sfide, a certe prove da superare, che magari non abbiamo superato in altri momenti, a certe circostanze che dobbiamo affrontare in quanto conseguenza di azioni, la cui origine può anche trovarsi in altre vite, e allora ecco che siamo qui, nuovamente, alla prova, nella possibilità di superare ciò che non abbiamo superato in altri momenti, nella possibilità di vincere delle sfide, nella possibilità anche di, come dire, cambiare in senso evolutivo delle parti di noi che non abbiamo saputo cambiare, sulle quali non abbiamo saputo lavorare in certe altre circostanze. Però attenzione a non estremizzare le formule che possono darci delle chiavi di lettura, degli elementi di riflessione, però tenete conto che la vita è un fenomeno complesso, per cui ci può essere una responsabilità diretta, ci può essere un trascurare i propri desideri, le proprie emozioni, e questo produce disagio, malattia o attira certi eventi che magari provano proprio la capacità invece di esprimerci, di poterci superare nelle nostre difficoltà, di poter andare oltre le nostre paure. Però la vita è un fenomeno complesso, tra responsabilità, azione, causa-effetto, elementi karmici, oppure anche nella complessità delle relazioni con persone, vicende, circostanze, eventi che possono riguardarci magari non è detto che sia roba nostra. Non è detto che sia roba nostra. Io potrei anche dire: no, quella roba lì non è roba mia. Perché noi comunque siamo anche proiettati in un gioco di specchi, dove queste leggi spirituali possono anche affievolire la loro intensità nel momento in cui noi ci proiettiamo in una realtà artificiosa. Quanto è artificiosa questa realtà fittizia, irreale, illusoria? È un costrutto psichico collettivo convenzionale, molto convincente, ma non reale. Noi adesso stiamo vivendo in una realtà non reale. Quindi vigono certi meccanismi più psicologici che spirituali, più biologici che spirituali, più materici che sottili. Non è detto quindi che si applichino costantemente quelle leggi che in effetti dovrebbero governare la vita, nel momento in cui la nostra vita è così profondamente lontana dalla vita, è così profondamente innaturale. E allora siamo all'interno di un frullino di eventi che spesso non corrispondono neanche alle dinamiche della coscienza. Capite? Perché siamo gli ingranaggi di un meccanismo contorto. Certo, ovviamente, poi tutto questo può diventare ancora una volta parte di un processo evolutivo reale, ma dobbiamo accorgercene, dobbiamo tornare a vibrare su certe frequenze, su certe risonanze che ci permettano di applicare le leggi spirituali alla nostra vita, altrimenti attenzione perché rischiamo di giustificare tutta una serie di cose. Eh beh, è il karma, tutto quello che succede, ma è karma. Allora giustifichiamo tutto e tutti, perché poi tutti coloro che fuori di noi producono atteggiamenti, comportamenti incoerenti, insensati, violenti. E allora giustifichiamo tutti, perché allora è sempre colpa nostra, è karma nostro, li abbiamo attirati noi, e qui diventa poi un ragionamento estremamente infantile, perché allora disinnesca il nostro spirito critico, la nostra capacità di discernimento, la nostra capacità e il nostro dovere di intervento sulle situazioni, sulle persone, perché diventa sempre e comunque un fenomeno interiore che noi abbiamo proiettato, è colpa nostra. No. Alcune cose possono essere anche colpa nostra, altre cose possono essere anche date dal fatto che magari siamo circondati da stronzi e allora bisogna anche intervenire, correggere, dire, esprimersi. Poi è certo che se uno ogni volta gli capita una situazione di un certo tipo, beh, allora ovviamente puoi anche chiederti come mai attrai un certo tipo di persone, perché ti vai a cercare certe situazioni, perché ti ci vai a infilare sempre. Ma a volte è semplicemente il fatto che niente, ti è capitata una situazione, ti è capitato un disagio fisico o relazionale e devi far fronte a questa situazione per quello che è. Ok? Adesso io sto estendendo il discorso in generale, perché oggi ci sono continue mode, è una continua ricerca della formula definitiva per capire le cose. Non c'è la formula definitiva per capire le cose. C'è quello che può essere in quel momento considerato alla luce della nostra capacità di saggezza, di visione, di autocoscienza e di critica nei confronti anche della realtà che ci circonda. E allora, volta per volta, istante per istante, si applica un ragionamento, un intelligere. Ecco perché si chiama intelligenza, perché ci permette di intelligere, cioè decodificare, comprendere quale può essere in quel momento la formula che ci permette di comprendere il problema nelle sue diverse sfaccettature e quindi farvi fronte anche con molto pragmatismo, perché se no è un continuo fatalismo. Ecco, vedete, il fatalismo tipico delle religioni ci ritorna con l'applicazione becera delle mode e degli slogan della New Age. Quindi usciamo da questo fatalismo, noi siamo sì responsabili, ma dobbiamo anche considerare le situazioni nella loro complessità. E E allora questa è intelligenza, cioè capacità di intelligere, caso per caso, momento per momento, persona per persona. Poi uno giustamente sempre si fa anche un esame di coscienza, però attenzione perché esiste una realtà esterna. Io non sono d'accordo con quelli che insistono che fuori non esiste niente, che sei tutto tu che proietti, che non esiste la realtà e sei solo tu che te la crei. Noi siamo co-creatori, certamente, ma esiste una realtà esterna che ci sfida, che si contrappone alla nostra natura essenziale, la quale evolve attraverso circostanze che non le sono proprie, perché se le fossero proprie non avrebbe nulla su cui lavorare per evolversi. Quindi esiste una realtà esterna proiettiva della coscienza, certamente, nelle quali però la coscienza non si sa riconoscere immediatamente e quindi vive come aliene a sé. Ecco la prova esistenziale del superare tutta una serie di difficoltà, di interrogativi, di contraddizioni, di ambiguità che la vita costantemente ci pone e che sono realtà esterna, assolutamente. Che poi siano corrispondenti ai nostri meccanismi di crescita, a quello che esattamente ci occorre per, è una legge straordinaria. Ma quello che accade, i modi, le forme con cui queste opportunità di coscienza si esprimono, sono necessariamente variabili aliene alla nostra attuale coscienza, proprio perché essa si possa in esse riflettere in modo nuovo. Quindi esiste una realtà esterna, assolutamente esiste una realtà esterna. Noi possiamo interagire con questa realtà esterna in un modo trasformativo, che ci trasforma dentro e che di conseguenza produce degli effetti fuori, su quella stessa realtà esterna che diventerà sempre meno aliena e alla quale sapremo dare sempre più senso. Quindi in quel frangente siamo co-creatori. Dipende come reagisci alla realtà esterna e il modo con cui tu ti relazioni che diventa trasformativo, evolutivo. Ma le cose in sé possono essere anche necessariamente componenti di uno scenario che non è semplicemente l'esito proiettivo di quello che siamo. Ma è anzi piuttosto l'esito proiettivo di quello che non siamo, proprio perché possiamo, nel rapporto con l'alterità, ritrovare noi stessi in un modo nuovo. E quindi ecco il processo trasformativo, ecco essere co-creatori della realtà, nel senso che in base a come ti ci relazioni, puoi produrre degli esiti piuttosto che altri esiti nei confronti di un evento oggettivamente altro da te. Quindi le interpretazioni possibili sono le più diverse, dentro di noi, fuori di noi, con intelligenza più che con la volontà di trovare la formula che si possa applicare a qualunque circostanza. Allora tutti la risolvono con la metamedicina, poi ci sono tutti quegli altri che la risolvono col karma, poi tutti quegli altri che la risolvono con la psicosomatica, tutti quegli altri che invece non si fanno mai domande, quindi giustamente si sorprendono perché fuori di loro accadono sempre certe cose, poi non vedono che invece effettivamente sarebbe proprio il caso invece di farsi domande su se stessi e notare come tutta una serie di circostanze sono loro a produrle. Vedete, può darsi che invece in certi casi sia assolutamente importante premere sull'acceleratore dell'auto-osservazione in relazione con quello che ci accade nella vita e quindi riconoscere che noi siamo i principali responsabili. Vedete? Tutte queste cose possono essere elaborate, per cui non colpevolizzatevi, non evocate il karma a ogni piè sospinto per giustificare voi stessi o gli altri, perché altrimenti diventano poi curiosi alibi attraverso i quali non si va in profondità, ok? Io adesso quasi quasi sto anticipando la domanda successiva, quella sul karma, quindi io adesso dico, questo discorso della domanda sul sovrappeso l'abbiamo fatto, andiamo avanti, e c'è un'altra domanda, quella di un'amica che appunto mi chiede, mi chiede del karma, eh? Allora, vediamo un pochino la tua domanda, perché vedo che è una domanda molto lunga. E già nella tua domanda ci sono delle cose molto interessanti. Allora, mi dice, vorrei chiederle, beh, diamoci del tu che facciamo prima, cosa ne pensa di un principio molto diffuso adesso tra ricercatori spirituali e guide, mettiamole pure tra virgolette, questi titoli, che a me lascia non del tutto convinta, sul fatto che la situazione di ciascun individuo sia sempre giustificata dal karma che ci si crea di vita in vita, per cui anche nell'ingiustizia c'è sempre la legge di causa effetto ad agire con giustizia. Io non voglio negare responsabilità individuali, ma mi pare il discorso non sia così lineare. Ci sono destini collettivi di popoli particolarmente drammatici, ci sono regimi che non permettono spiragli di sapere spirituale e materiale e che si reggono sull'ignoranza forzata di massa. Ci sono entità che manipolano la terra e l'umanità da tempi antichi e oggi vediamo pienamente la devastazione causata da questo sistema economico e militare ai cui vertici ci sono forze non propriamente umane. Insomma, siamo corresponsabili del nostro destino, colpevoli di ignoranza e indifferenza perché non neghiamo il consenso allo scempio che si fa della vita sulla terra. Per timore lasciamo sempre che chi è più potente di noi decida per noi. E siamo anche vittime di un gigantesco inganno che altera la giustizia del meccanismo del karma. Certo che ci siamo dentro, ma è un meccanismo malato che non corrisponde a quella che dovrebbe essere la giustizia divina, che infatti deve essere ripristinata su questo pianeta. Vediamo un po', scusate, ecco, come lo è già tra le umanità evolute. Trovo diverse. Continuo nell'email perché guarda, la tua email è perfetta. Nella tua email, nella tua domanda, nel tema che proponi, secondo me ci sono già tutti gli elementi per trovare degli spunti di meditazione, di risposta. Quindi vado avanti a leggere la tua domanda perché finora concordo perfettamente con quello che stai dicendo. Allora continua l'email e dice: trovo diverse fonti autorevoli e di cui ho molta stima, che mettono particolarmente in evidenza che gli unici responsabili del nostro Stato siamo noi stessi. Giustificarsi per le condizioni esterne che subiamo, a partire dalla famiglia di origine, è un modo di mentire a se stessi e non assumersi le proprie responsabilità, in quanto tutto quello che viviamo ce lo siamo creato, seppur inconsapevolmente, per cui spesso e volentieri creiamo male e ci troviamo in incarnazioni terrene drammatiche, dopo aver accumulato, strato su strato, karma irrisolto. Il principio aureo rimane quello per cui noi siamo gli unici responsabili di noi stessi, cercare responsabilità esterne è da ignoranti. Io trovo che questo principio è importantissimo per riappropriarsi del proprio potere creativo e quindi di reindirizzare la propria esistenza, andrebbe completato da importanti considerazioni che ne riducono la perentorietà. 1. Su questo pianeta esiste la negatività e l'aberrazione, per cui contrariamente ai mondi più evoluti che obbediscono a leggi divini, qui è normale che un essere faccia del male ad un altro essere. L'aberrazione e la sofferenza che comporta non servono ad evolvere, ad aumentare la consapevolezza, ad avvicinarci a Dio come volentieri insegnano le religioni, ma sono una gravissima anomalia che deve venire risanata anche su questo pianeta. Se vittima dell'aberrazione posso solo prendermi cura di me stesso, cercando di guarire delle ferite interiori subite. Giustificare l'aberrazione come disgrazia che ci si merita a causa del karma trovo sia un atteggiamento molto pericoloso, perché significa che qualsiasi cosa si faccia agli esseri viventi non ci sarà mai opposizione al male, non ci si impegnerà mai perché la sofferenza finisca, visto che la subisce, che chi la subisce se la è cercata. Ecco, qui io faccio un inciso, hai ragione, certo, sono molto d'accordo, diciamo che noi comunque dobbiamo fare la nostra parte, che poi esistano leggi spirituali superiori che in qualche modo creano determinate condizioni, ci può stare, ma non è che questo giustifica il fatto che noi quindi siamo inermi di fronte a ciò che riteniamo ingiusto, menzognero, doloroso. noi dobbiamo fare la nostra parte, secondo il livello di coscienza reale e non teorico, nozionistico, che poi diventa l'alibi per la pigrizia, per scaricare il barile, per non ritenersi in grado di... Allora, lasciamo che le leggi spirituali sviluppino gli scenari concorrenti alla nostra evoluzione possibile. Dall'altra parte è anche vero che ognuno deve fare la propria parte, deve intervenire laddove ravveda ingiustizia, illusione, menzogna, altrimenti, come dici tu giustamente, tutto viene giustificato dal fatto che siamo tutto uno, tutto va bene, tutto è perfettamente armonico, tutto va bene così com'è. Ma magari è anche così, e tuttavia, visto che noi viviamo in un paradosso continuo, noi dobbiamo fare la nostra parte, secondo la coscienza di quel momento maturata, e quindi intervenire per perseguire costantemente la verità, la giustizia, il bene. Quindi una cosa non deve giustificare l'altra. Da una parte il nostro intervento non deve ritenersi assoluto, e quindi deve ammettere che esistano circostanze ulteriori, trascendenti eventualmente, che producono certi scenari. Dall'altra parte, l'ammettere che esistano queste circostanze trascendenti che producono certi scenari non deve disinnescare il nostro libero arbitrio e la nostra responsabilità individuale nel intervenire, nel perseguire la verità, la giustizia e il bene. Capite? Quindi siamo a cavallo tra questi estremi, il lasciare che tutto sia e l'interventismo assoluto, perché non ammettiamo che possa esistere comunque un significato superiore, ulteriore, che a un bel momento ci assolva anche dalla responsabilità assoluta di ciò che ci circonda, ok? Vado avanti nella lettura della tua email. Non ritengo inoltre che si possa sempre sindacare che le disgrazie, per di più quando sono comuni a un intero popolo o continente, sono state meritate o scelte in fase prenatale, per cui ognuno è sempre dove deve essere e dove ha scelto di incarnarsi in un dato momento. Io dico sì, può essere anche così, ma non solo così. Come quelli che io ho sentito dire, degli stupidi che hanno detto sì, perché a Norcia no, ci sono le macellerie, ci sono le salumerie, e allora ecco la punizione divina gli sta bene, perché quelli lì, no, questi sono i vegani, i nazi vegani, no, stupidi, ignoranti, deficienti e proprio delle persone più ignobili che esistano sul pianeta, che vanno a dire, eh sì, certo, il terremoto, bene, bene, sono contento, perché è colpa loro, certo, a Norcia ci sono le norcinerie, ci sono le salumerie, vedi, ecco, questo qua è un discorso assurdo, stupido, ignorante, fanatico, ma di quel fanatismo religioso e ideologico che ha sempre fatto del male all'umanità. Capite? Ecco, queste sono veramente cose assurde, capite? Quindi, tu mi dici, purtroppo l'aberrazione è una possibilità che può verificarsi o meno, ci sono varianti possibili negli accadimenti, e non c'è certo perfetta giustizia a questo mondo, finché esiste l'aberrazione che non ha nessun senso, se non la soddisfazione di una perversione in sé, ed è anomala, non necessaria alla creazione e all'evoluzione. Poi in realtà io su questo punto ho scritto una nota, se vai a vedere su Facebook, io ho scritto una nota che si intitola Il mondo prova dell'anima, dove invece a un certo momento io quasi vedo come il nostro mondo debba essere necessariamente imperfetto, debba essere necessariamente perfettibile. Però vai a leggere questa nota che diciamo che completa quello che mi stai dicendo. Poi mi aggiungi, guarda, io adesso vado avanti la lettura dell'email, anche se stiamo un po' sforando coi tempi. Ad esempio, sul tema della famiglia di origine, mi risulta che le forze arcontiche si intromettano pesantemente nella scelta della famiglia in cui ci incarniamo. Questo può essere. Poi vado avanti veloce, per non essere troppo banale, taglio corto su questo punto, ma se non si dorme del tutto si dovrebbe rendersi conto che l'umanità è governata da tempi immemori, da entità malvagie. Sì, adesso questo poi che non diventi l'ossessione del momento, perché anche qui... è sì ed è no, entità malvagie, ok, però non eleggiamole a governatori assoluti della nostra realtà, trasformando queste circostanze in motivi, in ossessioni che poi le alimentano, perché può essere così. Adesso io tra l'altro sto tenendo un webinar ogni giovedì sera per 4 giovedì, abbiamo iniziato ieri, proprio in cui parlo degli arconti, delle egregore, del come liberarsene, delle interferenze spirituali, aliene, che condizionano la nostra energia vitale, il nostro modo di pensare, ma anche profondamente la nostra anima. Quindi ne parlo e anzi vi invito a iscrivervi a questo webinar, in cui per la prima volta io dico anche cose precise, secondo le mie ricerche, sui fenomeni come il battesimo, le iniziazioni, le attivazioni, i sacramenti, il loro intervento a diversi livelli su quello che diventa un condizionamento profondo della nostra anima, dei nostri corpi energetici, della nostra energia vitale e della nostra psiche. E quindi traccio poi un percorso di emancipazione da questi condizionamenti profondi e da tutto quello che ne consegue. Ok, quindi al giovedì alle 19, se volete potete vedere su Facebook, io ogni tanto lo dico, metto il link per registrarsi a questo webinar che è proprio dedicato a questo discorso, ma che lo vuole anche un po' smontare, non lo vuole alimentare, lo vuole smontare, perché questi arconti sono comunque esistenti nell'ambito di quel costrutto psicologico nel quale insistiamo a credere collettivamente, ma si smonta tutto nel momento in cui ci fosse il risveglio di un briciolo di coscienza dentro di noi che ci riporta alla realtà primeva, autentica, la cui nobiltà è tale da rendere del tutto insignificanti questi grandi dei, arconti e egregore che tanto ci impressionano, che scoppiano come una bolla di sapone nel momento in cui noi usciamo dai meccanismi mentali che li alimentano e li creano così grandi e forti di fronte al nostro piccolo essere, quando invece questo piccolo essere risveglia la forza della sua primevità, che è coscienza, che non è mente, è coscienza. Allora ecco che tutte queste dinamiche mentali collettive così impressionanti crollano, come quando nei film viene distrutta l'astronave madre e tutti i robottini che erano sulla Terra a combattere crollano tutti quanti improvvisamente. L'astronave madre è la mente, ok? Quindi poi nella tua email prosegui in questo discorso della responsabilità, mi parli dell'intento, insomma è una bellissima. Mi dici, quanto alle disgrazie di ognuno, mi sembra un azzardo tagliare corto con il ognuno a ciò che si merita, perché mi sembra evidente che in questo caos non sia ogni cosa al suo giusto posto, come dovrebbe. Ma certo, perché non è reale, capite che stiamo parlando di circostanze che si proiettano sullo schermo di una mente collettiva che ci ha dissociato dalla realtà reale? Quindi io sono molto d'accordo con questa tua visione delle cose, che senz'altro potremmo anche riprendere, ecco, magari mi fai ulteriori domande più specifiche spezzettandole in email diverse, così almeno riesco anche a sistemare e a risponderti in tempi più veloci. Comunque questi discorsi meritano approfondimento, meritano tempo, dedizione. Io vi ringrazio tantissimo e spero di essere riuscito a spiegarmi un pochino, perché comunque anche il podcast ha i suoi limiti, sebbene sia migliore rispetto alla chat o rispetto all'email. E vi ringrazio perché la portata di queste domande è notevole, quindi siete veramente, veramente straordinari, ok? Allora, io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima settimana. Questa settimana, questa domenica, abbiamo la domenica accademica, quindi al mattino andremo a fare contatto con la natura nel bosco e al pomeriggio danza africana, quindi stupende esperienze di relazione, di energia, di corpo e di comunione. Va bene? Grazie, un caro saluto a tutti. Ciao, ciao a tutti.